State ascoltando SBS Italian.
Non è Halloween, non è più carnevale e nemmeno una festa in maschera.
E allora perché non siamo andati a scuola?
Queste non sono vacanze,
è una missione.
Coronavirus, i consigli per i più piccoli ma anche per i più grandi. Coronavirus,
il mostro shuttle
ma molto piccolo.
Si nasconde così bene che si può vedere solo al microscopio. È super bravo a saltare. Ogni salto che fa lascia in giro
nuovi mostri sciaccali come lui.
E quest'audio che abbiamo appena sentito è stato prodotto dall'agenzia OGA, condiviso poi dall'associazione Amici della Pediatria di Bergamo. Insomma, le mascherine che si vedono in giro non sono quelle di carnevale né di Halloween, come recita appunto il ragazzino che è protagonista di questo simpatico spot, soprattutto in Italia, dove le scuole sono chiuse, ma sempre di più anche qui in Australia e in altri paesi che stanno adottando questa misura, ci si interroga su come comunicare l'emergenza del Covid-19 anche ai più piccoli. E noi questa mattina abbiamo un ospite speciale che ci aiuterà e ci colleghiamo con la California per parlare con Francesca Cavallo. Francesca, buongiorno, ben trovata ai microfoni di Radio SBS.
Ciao Francesca, è un piacere tornare da voi.
Ricordiamo a chi ci ascolta che tu sei una delle due creatrici del bestseller internazionale delle storie della buonanotte per ragazze ribelli, di altri progetti educativi per ragazzi, ragazze, bambini e bambine online, oltre che libri e anche podcast. Qualche giorno fa hai pubblicato un video sulle tue pagine social in cui dai dei consigli appunto su come spiegare il coronavirus ai bambini. Ma la prima domanda è quasi ovvia: perché è importante spiegare ai più piccoli quello che sta succedendo intorno a noi?
Ma è molto importante perché noi facciamo fatica a volte a immaginare che noi abbiamo seguito un po' le notizie che ci arrivavano dalla Cina, abbiamo iniziato a guardare i telegiornali di quello che stava succedendo a Wuhan praticamente da gennaio, almeno da metà gennaio, la maggior parte degli adulti. Ma i bambini si sono visti piombare addosso questa crisi e la chiusura delle scuole da un momento all'altro, senza avere la possibilità di prepararsi e in molti casi avendo delle informazioni con molte lacune, perché i genitori hanno pensato: noi abbiamo già magari così tante preoccupazioni legate al lavoro, l'ansia per questa cosa, tra l'altro non si devono neanche preoccupare del fatto che i bambini vengano contagiati, perché nella stragrande maggioranza dei casi, grazie al cielo, i bambini non si ammalano a causa del coronavirus, per cui è passata un po' in secondo piano l'informazione ai bambini, che hanno visto cambiare completamente da un giorno all'altro la propria vita, in molti casi senza avere delle informazioni complete. Per questo, siccome i bambini traggono molta forza dalle abitudini, soprattutto in situazioni caratterizzate da una grande incertezza e instabilità, è molto molto importante sapere che cosa si stanno immaginando, perché non dobbiamo dare per scontato che i bambini abbiano le informazioni che abbiamo noi su questa emergenza. I bambini amano le spiegazioni, chiedono sempre perché, questo lo sappiamo tutti, e quando non hanno queste spiegazioni o magari vedono i genitori in ansia e hanno paura di chiederle, si danno loro delle spiegazioni, per cui è molto importante avviare un dialogo con loro partendo proprio dalla domanda: che cosa sai, che cosa hai capito, hai sentito del coronavirus e che cosa sai del coronavirus? Io credo che molti genitori saranno sorpresi delle risposte che hanno dai propri bambini, perché alcuni daranno delle risposte: ho sentito che è come un'influenza, ma ci potrebbero anche essere dei bambini che stanno, diciamo, dipingendo nella loro testa degli scenari abbastanza apocalittici, ed è molto importante che i genitori sappiano se i bambini si sono spaventati o se stanno immaginando una situazione catastrofica, per avere la possibilità di rassicurarli.
Nel video che hai pubblicato hai usato una metafora aerea, diciamo, su come prepararsi al momento del discorso coronavirus, che secondo me è particolarmente efficace. Vuoi spiegarla anche a chi è in ascolto questa mattina?
Certamente, come abbiamo detto, in questo periodo noi adulti siamo molto in ansia e molto preoccupati. La cosa fondamentale quando parliamo con i bambini di questo tema è di non farlo da una situazione di ansia, proprio come ci dicono sugli aerei, dobbiamo indossare la nostra mascherina prima di poter aiutare chi è accanto a noi. Perché se iniziamo a parlare con i bambini di questo tema, anche se abbiamo le migliori intenzioni del mondo, ma in un momento in cui noi stessi siamo nel panico, siamo in ansia, faremo di sicuro più danno che altro, perché i bambini sono molto sensibili all'ansia, alla preoccupazione e alla paura dei propri genitori, e quindi questo è assolutamente da evitare.
Quindi essere pronti noi ad affrontare il discorso con tutta la calma e la razionalità possibile. Allora, Francesca Cavallo ha pubblicato da poco un libro in Italia con Feltrinelli che un po', Francesca, ricorda una situazione simil coronavirus. In che senso?
Il libro l'ho scritto molto prima che scoppiasse questa emergenza, si intitola Elsie al quinto piano ed è uscito lo scorso novembre con Feltrinelli. Ha delle similitudini perché i protagonisti di Elsie al quinto piano sono questa famiglia che si trasferisce in una città che si chiama la città di R, alla fama di essere una città nella quale non succede mai nulla di brutto. Il problema è che per non far succedere nulla di brutto, gli abitanti della città di R fanno sì che lì non succeda mai niente. E la regola che si sono dati per non far succedere mai niente è di limitare al minimo e di non parlare ma gli scambi tra le persone e di assolutamente non parlare mai con gli estranei. Per cui loro arrivano e si ritrovano un po' in questa città fantasma. Per questa ragione è un po' strana per me la sensazione, perché alcune delle cose, delle scene che io ho immaginato che ho inserito in questo libro, che poi è una magica avventura di Natale, per cui è una storia molto positiva, molto, molto piena di magia con gli elfi, Babbo Natale, eccetera. Però alcune delle scene, purtroppo, devo dire, ricordano un po' questo clima che è generato dalle misure adottate in questo periodo in Italia.
Però hai detto appunto una storia natalizia con un lieto fine che speriamo chiaramente sia quello che aspetta tutti noi.
Sono i bambini a salvare la città in Elsie al quinto piano. Quindi questa è una cosa molto molto bella, è che la magia non la fa Babbo Natale, non la fanno gli elfi, ma la magia e sono i bambini che in Elsie al quinto piano riinsegnano agli adulti il bello di vivere come una comunità. Per cui questo è senz'altro un augurio che faccio a tutti coloro che si trovano ad affrontare questa emergenza.
Abbiamo detto, il primo passo è chiedere ai bambini cosa hanno capito del coronavirus o cosa non hanno capito soprattutto, e come iniziamo effettivamente poi il discorso.
A seconda dell'età dei bambini e a seconda di quello che rispondono, è importante dare loro una spiegazione. C'è da dire che è possibile che i bambini ci diano una spiegazione assurda, tipo che si aspettano che in Italia, per esempio in questo momento in cui la gente è purtroppo tappata in casa, che si aspettino, che ne so, magari che stanno per arrivare gli zombie o che abbiano una spiegazione assurda. È fondamentale non ridere o non ridicolizzare i bambini per quello che ci dicono, perché per i bambini le paure sono molto reali e se noi li facciamo vergognare del fatto che si sono confidati con noi, quello che stiamo facendo è bloccare la comunicazione, mentre in questo momento così delicato è fondamentale che i bambini sentano di potersi confidare con noi. Per cui il modo in cui noi li ascoltiamo è fondamentale per avere uno scambio sereno e per mantenerlo tale anche nel corso di una permanenza in casa che potrebbe essere molto prolungata e potrebbe, diciamo, protrarsi oltre l'entusiasmo iniziale, diciamo, di non andare a scuola. Un suggerimento che può aiutare molto è quello di rimpiazzare la routine che i bambini perdono una volta che non c'è la scuola con una routine domestica, dare una struttura alla giornata, perché ci può essere magari un entusiasmo iniziale in cui ci si alza tardi la mattina, si sta di più davanti alla televisione, si gioca ai videogame, però quell'entusiasmo iniziale non ci si può aspettare che duri oltre 3 o 4 giorni. Perché dopo qualche giorno i bambini sicuramente sentiranno l'esigenza di avere una routine, di avere una struttura, e offrire questa struttura che si ripete anche in casa aiuterà i bambini molto di più a non sviluppare sentimenti di ansia e di depressione a causa della permanenza forzata in casa.
Un punto interessante che hai accennato prima è come cambia il discorso ovviamente a seconda dell'età, perché non si rischia, Francesca, secondo te, magari a volte, come abbiamo sentito forse anche nel video, di alleggerire troppo? Ecco, immagino che l'equilibrio sottile sia quello tra appunto cercare di comunicare delle informazioni però senza drammatizzare, senza creare ansia.
Sì, allora dipende moltissimo dall'età dei bambini. Per dei bambini piccoli, sotto i 6 anni, dargli delle informazioni molto semplici, tipo ci sono tanti virus in giro, alcuni virus fanno venire il mal di pancia, alcuni virus fanno venire il raffreddore. Questo è un virus particolare perché gli piace molto viaggiare e noi dobbiamo stare in casa per fargli passare la voglia di viaggiare da persona in persona, perché altrimenti fa venire la febbre a troppe persone. Questa è una spiegazione molto semplice che può andare bene per un bambino sotto i 6 anni. Si possono dare delle spiegazioni leggermente più elaborate per dei bambini più grandi e addirittura nel caso di bambini, insomma, dai 9 anni in su, dagli 8-9 anni in su, poi a seconda della maturità dei bambini, si può coinvolgerli in delle ricerche magari su internet che possono appassionarli alla scienza e quindi capire come si isolano i virus, come sono stati trovati i vaccini nel passato, quali sono le altre volte che ci sono state delle epidemie. Cioè approcciare questa cosa con uno spirito di curiosità positivo e sfruttare questa come un'occasione per condividere insieme un amore per la scienza e per l'impatto che può avere la scienza nell'uscire da questa emergenza, può essere un ottimo modo per passare diverse ore insieme e per dare ai bambini un senso di positività e di voglia di combattere rispetto alla situazione in cui si trovano.
E come possiamo trasformare appunto queste buone pratiche, tutte le informazioni che cerchiamo di veicolare in un gioco?
Allora, trasformare le cose in un gioco è sempre un'ottima norma, perché i bambini, come si sa, quando gli diamo le regole, ti devi lavare le mani, devi fare questo, devi fare quell'altro, ci sono molte fasi della loro crescita in cui vanno semplicemente alla ricerca del conflitto, ci dicono di no, ci fanno impazzire. Allora, invece, fargli visualizzare il virus come un cattivo dei cartoni animati e le pratiche legate all'igiene come un gioco appunto in cui ci si deve liberare di questo cattivo che rimane nelle mani e poi salta in giro per la casa. Questo aiuta i bambini a sentirsi più protagonisti dei processi legati alla propria igiene e all'igiene degli altri e aiuta i genitori a non dover affrontare ogni volta queste pratiche che purtroppo in questa situazione si devono ripetere molto di più che nella vita, diciamo, normale, senza eccessivi conflitti.
Quindi sicuramente abbiamo capito che è un banco di prova di comunicazione sia per i più piccoli sia per i più grandi.
Questo di sicuro. In questa circostanza non stiamo insegnando ai bambini soltanto a lavarsi di più le mani e ad essere più responsabili della propria igiene, non stiamo semplicemente intrattenendo i bambini in un periodo in cui sono a casa. In questo periodo la cosa più importante che ognuno di noi sta facendo è mostrare con il proprio esempio ai bambini come ci si comporta in un'emergenza, come ci si comporta quando affrontiamo una crisi nella vita. Per cui se noi affronteremo queste crisi entrando nel panico, daremo ai nostri bambini un imprinting che quando succedono le emergenze, quando succedono delle crisi inaspettate nella vita, si entra nel panico. Se invece ci sforzeremo e riusciremo a mantenere la calma e ad affrontare questa crisi con uno spirito positivo e costruttivo, gli insegneremo che così si affrontano le situazioni complicate della vita. E questa è una lezione per la quale forse potrebbe anche valere la pena saltare qualche settimana di scuola.
Allora, con questo ultimo consiglio noi ringraziamo questa mattina Francesca Cavallo per averci aiutato, dato qualche idea creativa per fare in modo di inserire all'interno di una comunicazione un po' più sana e un po' più equilibrata il coronavirus, che è una realtà con la quale ci stiamo confrontando tutti i giorni, e farlo nella prospettiva dei più piccoli. Grazie mille.
Grazie a te.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.